da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane. I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Lo so, borbottai un po' confuso, ma sono convinto che qualcuno ad Alleghe non ha la coscienza a posto. Non dubito, caro, diceva Indrio, ma ora qui dobbiamo dimostrarlo. Hai dei testimoni? Sì, sì, cercai di mentire. Ho già pensato a tutto. Indrio mi guardò benevolmente, ma accorsi che sorrideva. Voleva mettermi un po' di paura perché si divertiva a vedermi preoccupato e pentito, come se avessi compiuto chissà quali misfatti. Eppure Indrio aveva dimostrato coraggio nel pubblicare quel pezzo. Abituato come direttore di giornali a cautelarsi sempre prima di stampare delle accuse, non aveva tuttavia avuto un momento di indecisione nel passare il mio articolo in tipografia. «Bel pasticcio!» continuava a ripetere osservando le mie reazioni e ridendo. «Adesso mi mandi in galera!» E dopo aveva soggiunto. «Vai dall'avvocato, ti aspetta. È una persona fidata che ci ha tirato fuori altre volte dagli impicci». E mi scrisse l'indirizzo in un foglietto di carta. L'avvocato Ugo Prosperetti aveva lo studio quasi di fronte alla redazione del Lavoro Illustrato. Mi disse che occorreva subito mettersi in movimento per cercare i testimoni. «Ma non abbiamo tempo», gli dissi. «Non si preoccupi, farò inviare la causa. Lei pensi a trovare i testimoni. Ce ne sono? Si può contare su qualcuno?» «Altro che...» Tornai a Castelfranco per passare il Natale. I giorni successivi scrissi alle poche persone di Alleghe che sapevo fidate e che mi avevano aiutato nelle ricerche. Domandai di testimoniare a Nives Dorigo, al fratello di Carolina Finazzer, un uomo prezioso, pensavo, perché aveva seguito da vicino le indagini e la storia della morte di Carolina nel 1933. Spedii una lunga lettera a Comisso, che però non conoscevo, come autore del racconto La piccola valle. «Chissà», mi dicevo, «Comisso forse sa qualcosa, e poi la testimonianza di uno scrittore al processo non può che essere positiva». Evitai però di scrivere al maestro, a Ceci Polazzon, a Checchini, a Irma e Bruno Dapian e a Dannetta, a cui avevo promesso di non fare mai il loro nome per nessuna ragione. Passarono alcune settimane, si avvicinava il giorno del processo, ma avevo ricevuto soltanto una cartolina postale di Comisso. Diceva: «Egregio Saviane, non so cosa possa fare per lei e ne sono spiacente. Spero essere presto a Roma, ma è troppo tardi per il processo. Mi creda, tanto cordialmente suo Giovanni Comisso». La mattina del 27 febbraio, puntuale, intimidito dal freddo, dalla pioggia minuta che cadeva da qualche ora su Roma e un po' dall'angoscia, entrai nella terza sezione del tribunale come se mi sentissi in colpa, solo e abbandonato. E solo ero rimasto. Avevo sperato fino a qualche giorno prima di ricevere una telefonata, una lettera, da quei testimoni che avevo invitato e da quelli che l'avvocato Prosperetti era stato costretto a citare d'ufficio visto il loro silenzio. Niente. Avevo in tasca soltanto la cartolina postale di Comisso. Entrai nella gelida sezione del tribunale, salutai l'avvocato che sorridendo mi accompagnò al banco degli imputati, poi rimasi là in piedi. Due carabinieri mi avevano preso in consegna. «Siedi!» mi disse uno di loro. Ricordavo le parole di mio fratello quando i tedeschi ci avevano arrestato tanti anni prima. «Se gli sbirri cominciano a darti del tu, sei spacciato!» Mi veniva quasi da ridere, perché era come se mi vedessi da un altro punto della sala, immobile, pallido, sotto il cappotto spina di pesce che mi aveva prestato mio fratello. Non fu una cosa molto lunga. Guardavo sempre verso il banco dei giudici, ascoltavo, sussultando ogni tanto come un cane svegliato improvvisamente dal sonno dal suo padrone, sentendo pronunciare il mio nome. Ero stato interrogato. Non ricordo cosa mi fu domandato né cosa risposi. A un certo punto, mentre il presidente Claudio Mosillo mi interrogava, avevo tirato fuori dalla tasca dei pantaloni la cartolina di Comisso e l'avevo consegnata a un giudice. «Cos'è?» mi disse il presidente guardandomi sospettoso. «È di Comisso», balbettavo. «Mi scrive che non può venire. Lo scrittore Comisso, di Treviso, l'autore di Giorni di guerra, è sua la lettera». Mi venne in aiuto l'avvocato Prosperetti che pregò il presidente di leggere quella cartolina. «Egregio Saviane», borbottò il giudice mangiando le parole quasi storcendo il naso come se si trovasse sopra un piatto di minestra del giorno prima. «Non so proprio cosa fare per lei, ne sono spiacente, spero essere presto a Roma, ma è troppo tardi per il processo, mi creda, taratan, 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 pam, pam, tolca il diente, taratan, pam, 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 suo».
«Che significa?» domandò irritato, rivolgendosi al mio avvocato. «Che vuol dire questa lettera?»
«Anche commisso», tentai di spiegare al giudice.
«Zitto lei, risponda solo se è interrogato. Allora, avvocato, cosa vuol dire questo documento incomprensibile?»
«Niente, signor Presidente, niente. L'imputato voleva solo segnalarle che anche Comiso scrisse un racconto su Aldeghe», cominciò a spiegare Prosperetti.
«Va bene, mettete a verbale che l'imputato ha sottoposto una cartolina postale di certo...» ordinò al giudice.
«Comiso, eccellenza», lo aiutò Prosperetti. «Comiso! Comiso! Bene», sentenziò il presidente.
Poi parlò l'avvocato dei Datos, Ugo Dalla Bernardina.
Non sentivo niente. Mi arrivava di quando in quando all'orecchio la parola «ciarlatano».
«Questo Saviane qui, presente, signor presidente, non è un giornalista, è un dilettante in cerca di scandali, un ciarlatano!»
gridava. Poi parlò il mio difensore. «Signor Presidente, signori della Corte, avete qui un giornalista che, trovatosi in un paese gonfio di delitti, non ha avuto un attimo di esitazione nel denunciarli. Altro che ciarlatano e scandalista!» Cominciò. «Saviane, però, nel fare la sua inchiesta, non dice una sola parola contro i Datos, non una parola. E allora, signor Presidente e signori della Corte, di che cosa deve rispondere il Saviane che oggi è imputato di diffamazione?»
«Il Saviane», pensavo tra me.
«Di che cosa deve rispondere davanti al tribunale il mio cliente, se non di un atto di coraggio contro l'immobilismo della nostra giustizia, dei carabinieri che nel 1933 liquidarono per suicidi due evidenti omicidi, lasciando così il campo libero agli assassini di compierne altri a pochi passi dalla chiesa di Aldeghe, questo paese di montagna oppresso dalle colpe di pochi delinquenti?» Guardavo il mio avvocato e il presidente, incapace di pensare, di fare una considerazione sulle loro parole. Non mi pareva di essere nemmeno in aula.
«Ma la giustizia italiana non si muove», continuava Prosperetti.
«E intanto i morti si accumulano ai morti, gridando dalle loro tombe. Giustizia! Giustizia!»
8 mesi di carcere», sentenziò più tardi il presidente. «Più tutte le spese processuali e lire 700.000 per danni morali ai Datos».
Alzandomi per ascoltare la sentenza, cercavo con gli occhi l'avvocato. Ero sicuro, dopo le parole del presidente, di andare dentro. Ne ero proprio sicuro in quel momento. L'atmosfera del processo mi aveva agitato. Prosperetti si avvicinò.
«Mi mettono dentro», dissi.
«Ma va», sorrise battendomi una mano sulla spalla. «C'è la condizionale, siamo stati sfortunati, molto sfortunati. Questo sì».
Abbottonandomi il cappotto mi avviai con l'avvocato verso l'uscita. Alzando gli occhi davanti a me a pochi passi, dietro la balaustra divisoria di legno, vidi Pietro De Biasio e l'ex segretario del fascio, Raniero Massi, che conoscevo solo di vista, per i suoi baffi folti, il naso rosso, spugnoso, il volto rubizzo. Mi osservavano con un vago sorriso sulle labbra. Sentii il sangue fermarsi un attimo dietro gli orecchi.
«Ma come?»
mormorai. L'avvocato mi guardò.
«Li conosci?»
Non gli risposi. Ero confuso. Se non mi aspettavo di vedere i Datos in tribunale, tantomeno avrei immaginato di vedere quei due.
«Che c'entrano loro?» continuavo a domandarmi senza trovare una risposta.
Durante il processo m'ero accorto soltanto del maresciallo dei carabinieri Nassim Ben.
Era venuto a Roma per testimoniare sugli accertamenti svolti dopo la mia inchiesta. Naturalmente non aveva trovato nulla nemmeno lui. Poteva forse scoprire gli assassini. Aveva perso un'occasione.
ma era venuto anche perché non mi aveva perdonato la frase che gli avevo fatto pronunciare nell'articolo, cioè che lui era convinto che i colpevoli erano più vicini di quel che si credesse. Era venuto in tribunale per smentire quella frase, ma anche per appoggiare gli albergatori che si erano fatti rappresentare per l'occasione dall'antico segretario del fascio e da Pietro De Biasio, un uomo dagli occhi verdi e gelidi. Eugenio Finazzeri, invece, chiamato dal mio avvocato come testimone, giunto molto in ritardo, aveva fatto una deposizione piuttosto ambigua, dichiarando ai giudici che dopo il mio articolo era lontano da Alleghe. Pronunciando le sue parole aveva tremato e non aveva nemmeno osato rivolgermi una sola volta lo sguardo. Ora, vedendo Massi e De Biasio, capivo perché Finazzeri era stato così reticente durante la sua deposizione. Passai sotto gli occhi di Pietro De Biasio e Massi. Mi osservarono a lungo. Si preparavano a tornare vittoriosi ad Alleghe e a leggere sui quotidiani che il giornalista dello scandalo era stato sconfitto e svergognato dal suo stesso articolo. Era quello che gli interessava. L'opinione pubblica doveva essere convinta che era stato gettato del fango sugli albergatori e sull'intero paese, ma che d'ora in poi tutti erano vendicati con la mia condanna per diffamazione.
Solo Indrio e Prosperetti avevano sperato che i magistrati di Roma sarebbero stati colpiti dall'articolo, dalle notizie e dalle rivelazioni, dai sospetti che conteneva sui morti di Alleghe e sul carattere dei suoi abitanti che, per paura, avevano disertato il tribunale.
Non tornai più ad Alleghe. Avevo saputo dall'amico Steno Gregato, divenuto ormai il mio informatore segreto e che vi passava spesso in automobile nel suo giro per conto della Silver Caffè, che molti valigiani erano furibondi. Solo pochi avevano provato la mia inchiesta e non osavano dirlo in giro.
«Non farti più vedere da quelle parti», concludeva scherzando.
Io invece ero convinto che non sarebbe successo niente. Conoscevo il carattere della gente di montagna e dei pochi amici, persone taciturne che badavano alle loro occupazioni e preferivano non fare commenti, rimanere nell'ombra. O forse qualcuno mi avrebbe affrontato, rimproverandomi. Ero sicuro che il parroco non mi avrebbe risparmiato il suo risentimento. Si sentiva tradito da me. C'erano soltanto pochissime persone dalla mia parte, ma l'opinione pubblica mi era contraria. Quasi tutta la gente del Bellunese. Lo stesso anche la magistratura. Non mi restava che fingere di dimenticare tutta la storia. Non sapevo spiegarmi le incongruenze del processo.
I datos mi citano, pensavo. Poi mandano tre estranei per farsi rappresentare.
Lo stesso Eugenio Finazzer, che in tribunale non aveva nemmeno osato guardarmi, restava un mistero. Ero sicuro che aveva ancora paura di parlare, di dire almeno quello che pensava sulla morte di sua sorella Carolina.
«Sì, è stata ammazzata, non c'è dubbio», si deve essere detto, «ma le indagini e l'istruttoria hanno concluso che si tratta di suicidio. Il doppio delitto del Monego è rimasto misterioso. Adesso anche il giornalista è condannato».
Anch'io alle volte mi accorgevo di pensare le stesse cose.
Era così incredibile tutta la storia che non gli si poteva dare torto.
Ero preso dal dubbio che anche i miei amici avessero criticato l'articolo. In fondo li avevo presi in mezzo tutti scrivendo che gli abitanti di Alleghe erano legati tra di loro da una fitta rete d'omertà, come era stato scritto nel sommario dell'inchiesta. Del resto, me ne avevano dato le prove quei testimoni che Prosperetti aveva pregato di venire al processo o aveva citato d'ufficio. E non avevano nemmeno risposto, scusandosi. Tanto era il timore di essere coinvolti. No, Annetta no, lei e la madre, ma anche gli altri erano convinti di quello che dicevano. Mi consolavo. Su loro non ci sono dubbi.